Allora, eccoci in linea. Questa sera parleremo di viralità, parleremo degli aspetti che l'informazione assume e i metodi di diffusione quando è presente in rete, viene, diciamo, non costruita da delle agenzie di informazione come quelle che possono essere gli organi stampa o le agenzie di informazione, ma quando piuttosto si diffonde a partire da, dagli utenti, da chi la rete la naviga.
Quando si diffonde, diciamo, in maniera casuale o in maniera un po' meno casuale, ma ci vogliono fare credere che la diffusione è pure casuale. Quindi, diciamo, noi oggi parleremo un pochettino della viralità, partendo dai primi fenomeni, fino a vedere come questa cosa è stata sfruttata dal punto di vista politico negli ultimi tempi, approfondendo un poco di più.
E nel mentre ci stanno chiamando, ci hanno chiesto se mandiamo un'informazione in broadcasting, ci hanno chiamato sul telefono rosso e io la giro il...
Sicuramente devi girarla, sarà importante.
Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmer's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk.
E sembra che sia in inglese perché è in diretta.
More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field caught up by the woods, the fires, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
L'avete riconosciuto? Probabilmente, visto che era in inglese, non molti l'avranno riconosciuto. Però questo era l'annuncio fatto nel 1938 da Orson Welles a proposito di un suo dramma radiofonico. Diciamo, era fatto in maniera, nella forma di un bollettino, quindi voleva essere realistico, perché lui voleva presentare appunto questo dramma radiofonico. Quello che però è successo è che gran parte degli ascoltatori, invece di pensare al dramma radiofonico, si sono fatti semplicemente prendere dal panico, cioè ci hanno creduto veramente. Ora, questo è forse uno dei primi esempi di diffusione incontrollata di un'informazione in maniera non voluta da parte dell'autore stesso.
Sì, sicuramente ce ne saranno anche altri, diciamo, prima, sicuramente, diciamo, guarda, dai miracoli a...
Guarda, l'unico che mi viene di più antecedente... Vabbè, sicuramente appunto cose tipo miracoli, cose del genere, ma l'unico, diciamo, comprovato antecedente a questo qua è probabilmente quello, la bufala del Necronomicon, che era il libro da cui Lovecraft sosteneva di avere preso le informazioni in base a cui aveva scritto i suoi romanzi, ma in realtà questo Necronomicon era inventato da Lovecraft, lui l'ha dichiarato più volte. Peccato che poi nel corso del tempo si sia sempre più diffusa l'idea da molte persone e questo libro in realtà esisteva veramente, fino a che nel 1970 addirittura un autore arrivò a dire che Lovecraft era un bugiardo perché aveva dichiarato che il libro era stato inventato quando in realtà esisteva veramente. Diciamo, appunto, siamo passati praticamente dal questa una diremmo ora fake news, che dal mondo delle idee è passato al mondo della realtà, tanto che per un certo periodo nell'elenco dei testi disponibili alla biblioteca dell'Università della California c'era pure questo Necronomicon, sempre mai esistito ovviamente.
E quindi sì, queste erano le prime esperienze di, appunto, proto-virali, nel senso che utilizzavano di già dei mezzi di informazione, in particolare la stampa o la radio, quindi delle tecnologie che comunque permettessero una diffusione maggiore rispetto a, appunto, a chi poi produceva la notizia. Perché diciamo che la viralità, che prende il nome dal, diciamo, dal, dal corrispettivo virale, appunto, sì, dalla diffusione di una malattia, è un tipo di informazione che si trasmette per contagio. Un contagio che avviene quando appunto si entra in contatto con questa notizia, ma che al tempo stesso può contagiare più persone contemporaneamente e che quindi si diffonde, si potrebbe dire, a macchia d'olio.
Sì, l'idea è proprio quella della diffusione di una malattia, di un virus. Cioè praticamente si entra in contatto con l'informazione in questione, esattamente come con un virus. Questa, indipendentemente dalla propria volontà, si viene contagiati. E il fatto che è indipendente dalla propria volontà è una cosa importante, perché ora vedremo qualche caratteristica di base delle informazioni perché possano diventare virali.
Sì, diciamo che devono essere del tipo di informazioni che sono facili da recepire e facili da ritrasmettere. Ora, certo. In questo primo momento, diciamo, cerchiamo di non concentrarci troppo sul mezzo di distribuzione dell'informazione, quello che possono essere i social network, internet o la stampa. Diciamo che in generale l'informazione deve avere un forte contenuto emotivo, deve essere molto stimolante per chi legge, avere la sensazione di dover informare altre persone rispetto a quell'accaduto.
Si tratta in generale di poche parole, frasi semplici, associazioni di immagini, delle combinazioni che spesso non sono neanche razionali, perché se uno si ferma a pensarci 5 minuti non sono proprio razionali, però diciamo ti colpiscono e quindi tu ne vieni contagiato. E questa è una cosa importante, che il contagio di un'informazione del genere avviene non per convincimento, ma è una cosa di pancia, cioè tu la senti, la acquisisci e non ci stai a sopra a pensare, subito ti viene l'idea di dirlo a un altro.
È un convincimento che, diciamo, nasce da quella che può essere chiamata pressione sociale, ovvero dal fatto che molte persone intorno a te hanno condiviso quell'informazione, l'hanno appunto riprodotta e hanno voluto informare altre persone, e quindi in maniera, diciamo, molto legata a dei meccanismi psicologici semplici, forse potremmo dire dei meccanismi psicologici di massa, di folla.
Sì, queste sono cose, diciamo, basilari, nel senso che sono cose che noi abbiamo innate dal punto di vista biologico, perché sono le classiche dinamiche di branco. Se tu hai che la stessa informazione ti arriva contemporaneamente anche in maniera caotica da tutte le parti, tu automaticamente devi aver scontato che è vero, esattamente come se in un branco di pecore si diffonde l'allarme che c'è il lupo, le pecore cominciano a scappare senza pensarci, non è che stanno là a ragionare se il lupo c'è veramente oppure no. E noi abbiamo questo diciamo residuo ovviamente nella nostra mente, che a quando noi vediamo che al lupo da tutte le parti, noi prima scappiamo e poi pensiamo.
Perché potremmo dire che il tipo di informazione, cioè quando questa informazione viene ricondivisa, la maggior parte delle volte, un po' grazie anche ai mezzi che abbiamo adesso, è molto più veloce la ritrasmissione di questa informazione, di questo contenuto, che non tanto l'analisi, anche fermarsi un momento a ragionarci sopra, a valutare che tipo di informazione, che cosa ci sta dicendo e che cosa stiamo ricondividendo.
Sì, la base di questa storia praticamente è che un'informazione, una vera informazione virale deve essere tale che il passaggio da una persona all'altra è più veloce dell'elaborazione che una persona stessa può fare di quell'informazione. Questo perché se tu elabori un'informazione, ci trovi una spiegazione, quindi ti fermi a pensare, gran parte delle cose più diciamo automatiche, più irrazionali, più cose, verrebbero filtrate via. Invece le vere informazioni virali veramente di successo sono quelle che non comunicano a livello razionale, ma che comunicano a livello subconscio. Tu acquisisci l'informazione e per una qualche ragione sei immediatamente spinto a ritrasmetterla. Qual è questa ragione? In generale queste ragioni sono ragioni appunto di tipo emotivo, quello che può essere una cosa di grande interesse o considerata di grande importanza, o semplicemente una cosa che ti comunica particolarmente anche sensazioni positive.
Anche un'urgenza, diciamo, che in generale sono delle informazioni anche che utilizzano l'allarmismo delle persone. Certo. Cioè la stessa struttura delle fake news o del complottismo. Vabbè, di cui questa sera non parleremo, diciamo, perché era un tema troppo grande da affrontare e forse capiterà altra occasione.
Ma sicuramente la viralità è una base in base a un meccanismo in base a cui funzionano sia le fake news sia il complottismo. Entrambe le cose sono diciamo si propagano utilizzando mezzi virali e non utilizzando mezzi di elaborazione o razionali. Diciamo, a parte l'allarmismo o cose del genere che spingono sull'urgenza, c'è anche la parte proprio strettamente emotiva. Basta pensare a uno dei fenomeni virali più comuni dei nostri ultimi, direi, 10 anni almeno: i gattini. Non potremmo dire che i gatti, non possiamo dire che i gattini.
Sicuramente lo sono per la comunità nerd internazionale, non so,
ma
se
non
per,
solo ne, ma
per
non
anche
solo
gli altri
nerd.
Ascoltatori
ma gattini, no, assolutamente, ma no. I gattini sono, anzi hanno travalicato la comunità nerd e sono diventati di pubblico dominio, cioè su Facebook ci sono maree e maree di signori, di persone di mezza età, di casalinghe, di lavoratori, lavoratrici che passano il tempo a condividere immagini buffe di gatti. Ora è ovvio che questo non è un allarme, non abbiamo l'allarme gatto, però è una cosa che a molte persone, siccome i gatti piacciono a molte persone di questa cosa comunicano tenerezza e quindi vengono, sei spinto a ricondividere quell'informazione.
E in questo caso questo tipo di informazione si chiama meme, ovvero è un tipo di struttura sia dell'immagine sia di contenuto che comunque trasmette un concetto molto simile, molto omogeneo anche in diverse varianti. E io direi che riprenderemo da meme e ridiscutere qualche altro esempio di viralità, diciamo vecchio stampo, sul web a seguire dal prossimo pezzo musicale, che sono gli Sparks e This Town Ain't Big Enough for Both of Us.
حطيته.
Ho detto che al mixer ci sarebbero stati dei disturbi e comunque torniamo su Lady Ten, la presa su Radio Onda Rossa 87.9.
C'è molto eco.
E torniamo a parlare di viralità e di diffusione delle informazioni nel web. In particolare avevamo chiuso parlando dei meme dei meme, mm-hmm, che sono dei modelli di diffusione, sono del, che cosa sono dei meme in dettaglio?
Bah, il meme è sostanzialmente un'idea, diciamo, che può essere, può cristallizzarsi sotto forma di un'immagine, di una frase, di una combinazione appunto di immagini, frasi, suoni, insomma potrebbe essere di tutto. Comunque il concetto base è un'idea che ha la caratteristica di riprodursi e diffondersi, può essere alterata. Consideriamo che meme nel, diciamo, nel recentemente, ma neanche tanto recentemente, è stata allineato come termine a quello di gene, come unità fondamentale dell'idea. Quindi praticamente questi meme sono delle idee ridotte che si possono, possono trasferirsi da una persona all'altra, modificarsi, eccetera, eccetera. Nel linguaggio però più comune, meme non viene inteso appunto come un oggettino, un'immagine, uno slogan, una cosa che si diffonde viralmente e viene utilizzato e modificato da chi lo utilizza per poter, diciamo, per vari scopi, dove lo scopo più semplice è quello semplicemente del divertimento, nel senso voi avete questo, vedete questi meme che arrivano, in generale fanno sorridere o comunicano un'idea o pigliano qualche, diciamo, sfottono qualcosa, insomma, una cosa di questo tipo. I meme nascono, inizialmente nascono all'interno di comunità strette, perché si tratta di cose che danno, diciamo, di idee in cui ci dietro cui ci sono molti assunti. Per cui sostanzialmente all'interno di una, per esempio, di un piccolo, di un gruppo nerd, per esempio, in cui si suppone che tutte le persone sappiano una serie di informazioni, un meme, cioè questa immagine, ti, diciamo, accende delle lampadine in testa, cose che tu già sai, e ti fa ridere o ti fa pensare o ti fa qualcosa del genere.
Sì, diciamo che è un tipo di messaggio in qualche modo ermetico, ovvero quello che si dice un in joke, ovvero un inside joke, uno scherzo tra conoscenti, che appunto hanno una serie di regole, di simboli che poi mettono insieme, compongono e trasformano queste immagini in un contenuto, in un messaggio vero e proprio. Diciamo, la cosa interessante è appunto che il meme può essere in qualche modo riprodotto, può essere trasformato, ricreato, e ciascuno può aggiungere un dettaglio a una certa immagine, a un certo flusso, a una certa relazione tra delle immagini, e appunto arricchire di un significato quello che era un concetto già diffuso precedentemente. Sì. Io in particolare di solito non faccio meme, però per preparare questa trasmissione siamo andati un po' a guardare su internet, e dove è pieno di siti per generare meme, e in generale ne prendiamo uno a caso che si chiama Meme Generator, e il Meme Generator ti permette di e costruire appunto un meme partendo da delle immagini classiche, no? Delle immagini come c'è il Papa, Morpheus, Si chiama
Kim Jong-un,
quello là. Io, scusate,
hai azzeccato che erano tre sillabe, però non hai azzeccata nessuna.
Il coreano non lo pratico abbastanza, perché vedrete poi. E appunto, insomma, delle immagini, il dinosauro, così, che possono essere associate con delle frasi e possono avere, diciamo, appunto un contenuto che è non un contenuto standard, ma un simbolismo che si basa su un già precedente utilizzo di quel meme, una già precedente diffusione sul web.
Sì, perché questa è una caratteristica base dei meme. I meme, sì, nel loro processo di diffusione, esattamente come i virus, nel loro processo di diffusione si alterano.
Mutano
e aggiungono caratteristiche. Alcuni meme nascono come semplici immagini, a cui poi si aggiungono frasi o si complicano, si alterano le immagini, eccetera. Diciamo che ormai i meme più comuni, mentre prima per fare un meme era necessario un poco di lavoro, perché i meme erano tutti sostanzialmente diversi uno dall'altro, ora diciamo è diventato di moda quest'uso, tipo quello di Meme Generator, in cui tu combini un'immagine con una serie di frasi. Infatti comunissime sono le immagini dei summenzionati gattini, che non c'entrano niente generalmente con
piacciono a te sti gattini, perché no, io da un'occhiata su Meme Generator non ho trovato neanche un gattino qua,
ma lascia perdere.
Quindi, è vero, se scendi un po', ecco, compaiono i gattini.
I gattini sono
maledetti idioti umani, oppure what the the fuck gattino?
I gattini sono una cosa che ormai è diventata tanto diffusa che non si capisce per quale motivo è così diffusa. Tant'è che io mi ricordo tempo fa la giusto per fare per scendere nella becera politica politicante, una la campagna secondo me anche intelligente di Civati, quando non aveva la minima speranza di diventare segretario del PD, fece una campagna con i gattini in cui c'erano le immagini di lui con un gattino accanto, perché col ragionamento che siccome tutti condividevano i gattini, allora in quella maniera avrebbero diffuso le informazioni di Civati, unico metodo possibile.
Diciamo, senza commentare questa tecnica politica, chiaramente sicuramente più efficace delle altre, e io invece vorrei aggiungere la storia di un meme in particolare, forse ne abbiamo anche un'altra. Noi avevamo invitato in studio un esperto di meme, ma purtroppo il lavoro salariato è una brutta bestia e vedremo se riusciremo più tardi a avere appunto le sue opinioni sui meme nel web. E invece noi ne abbiamo trovato uno, diciamo uno che viene definito da più siti il più grande meme, insomma il più grande meme di internet, che è quello riassunto dalla parola loss. E loss, io non sono riuscito davvero a capire qual è il parallelo tra questa parola e la struttura dell'immagine, ma diciamo che è sicuramente legato graficamente a quello che è il meme in sé. Questo meme è un fumetto, una striscia, però in quattro settori, quindi una finestra con quattro caselle,
che sarebbe la dimensione standard della maggior parte dei meme, cioè una struttura sostanzialmente quadrata.
Sì, in questa struttura sostanzialmente quadrata c'è questo meme è stato editato da un fumettista del web, un fumettista che si interessava di scherzi, diciamo, di un po' forti, non voglio dire di cattivo gusto, però comunque di cose al limite, perché comunque la comunità dei meme sul web è quella che comunque come abbiamo visto magari in altre puntate raccontando di Anonymous, o come sapete rispetto a quelli che sono le comunità troll e tutta l'attenzione che c'è stata negli ultimi anni su chi sta su internet e utilizza parole molto forti, espressioni forti o volgari per insomma smontare la vita o le cose di altre persone. E questo autore faceva parte, era in qualche modo un troll anche lui, faceva delle vignette appunto molto forti, però una volta in seguito a un incidente, in seguito all'aborto della sua compagna, ha fatto una striscia su questo appunto, sul suo andare all'ospedale e scoprire questo accaduto, e scoprire l'accaduto del, appunto dell'aborto. E quando ha pubblicato questo fumetto, diciamo, anziché di trovare solidarietà da parte dei suoi lettori, o comunque di suscitare delle emozioni positive, o almeno di appunto di appoggio, di sostegno, quello che è stato risposto è stata che la comunità ha completamente trasformato questo meme, riducendolo all'essenziale, che appunto sono la struttura geometrica interna alla striscia, e quindi queste linee che si legano alla parola loss, ha riutilizzato queste linee in maniera, diciamo, più originale e creativa possibile, o aggiungendo ad esempio in una vignetta molto simile in cui invece essere lui che entra nell'ospedale è un uomo che appunto va a trovare il suo compagno, stavolta sdraiato sul lettino, quindi diciamo ha completamente travisato il messaggio. Oppure ancora sempre appunto nell'ambito dell'in-joke, ci sono delle immagini su Reddit in cui vengono sovrapposte tre foto, cioè la foto di un mattone in verticale con due linee, una foto in orizzontale che riprende la struttura di un'altra parte della vignetta, e infine c'è una barca con un palo e delle nuvole che riprende le linee ancora della vignetta. E quindi in questo modo, diciamo, proprio in maniera ancora di più ermetica, perché chi non conosceva la vignetta originale non poteva capire, però questo era un tipico esempio di meme, appunto viene definito da molti uno dei più famosi.
Sì, perché qua diciamo si mettono in campo le due evoluzioni possibili che ha un meme. Il meme parte, diciamo, generalmente all'interno di un gruppo che è in grado di capire quello che ci sta dietro, e poi si evolve. Ora, le evoluzioni possono essere di due tipi. Quest'ultima che hai detto tu è una classica evoluzione interna, cioè il meme diventa sempre più strambo, sempre più astratto in un certo senso, perché è sempre rivolto allo stesso gruppo chiuso, ma è fatto in maniera tale che, diciamo, per fare in modo che non tutte le persone del gruppo chiuso riescano a capire, cioè diventa sempre più elitario. L'altra evoluzione, che invece è quella a cui noi forse siamo più interessati, è quella, è quando il meme invece, partendo dal gruppo chiuso, comincia a diffondersi fuori da questo gruppo e quindi acquisendo diciamo forme, immagini che sono, come dire, che sono in grado di contagiare persone che non c'entrano niente col gruppo originale. Infatti la maggior parte di questi meme a un certo punto vengono modificati per includere cose di più o meno attualità, come potrebbero essere appunto immagini di politici o immagini di eventi o di cose che sono successe negli ultimi tempi, che so, succede un terremoto, come i meme in cui c'è l'immagine delle persone che scappano, si sovrappongono con generalmente frasi, anche in questo caso, che partono come frasi che magari soltanto un gruppo ristretto può capire, ma poi vengono, si evolvono fino a diventare parte del, fino a utilizzare frasi che chiunque può capire, molto spesso frasi completamente andate, cioè prive di un senso vero e proprio. Alcuni meme hanno, diciamo, tipico è il meme repubblicano, cos'era, Pepe the Frog si chiamava, che era un meme che è nato come un'immagine così, che era una rana nel, così per uso comune da un autore, e si è poi evoluto in un meme dell'ultradestra americana assolutamente senza la volontà dell'autore, perché questa è un'altra caratteristica: i meme, una volta rilasciati, cominciano a mutare e non sono controllabili.
E però diciamo che i meme non sono solo quelli che vengono rilasciati dagli utenti, non sono solo quelli che nascono in maniera appunto comunitaria, quasi casuale, perché si vuole rappresentare questa o quell'immagine, ma ce ne sono ben di altri tipi. Ci sono dei meme costruiti in maniera artificiale, appunto commerciale, sono quelli che rientrano nel marketing dell'informazione. E io metterei un pezzo per introdurre questi esperimenti di marketing, sì. E torniamo tra pochi minuti.
Ok.
Esperimento politico sul territorio italiano.
E allora rieccoci alle dita nella presa a parlare di viralità, diffusione dell'informazione su internet e attraverso le tecnologie, e abbiamo appena concluso una dissertazione, diciamo, in qualche modo in tutti gli ambiti del web, di come sono di cosa sono i meme, come si originano e come appunto possono evolversi, proprio come se fossero dei virus che cambiano attraverso il contagio da utente a utente, vengono riproposti in maniera diversa.
Sì, abbiamo, diciamo, dato per scontato finora che i meme hanno un'origine, ovviamente, e poi la diffusione è sostanzialmente casuale, quindi non c'è una linea guida, anzi di solito il fatto di avere una diffusione abbastanza randomica, che fa sì che poi l'informazione arriva in tanti canali diversi e arriva all'utente finale da molti punti diversi, è una caratteristica del meme. Però, diciamo, mentre l'esistenza degli untori nel caso dei virus non, diciamo, generalmente non è reale, nel caso dei meme e delle informazioni virali l'esistenza degli untori in realtà è abbastanza dimostrata, perché ci sono casi di informazioni virali e memi generati
ad hoc. Sì. Sono generati perché appunto richiamando quella che avevamo detto, una proprietà dell'informazione che si trasmette attraverso la viralità è che arrivando a utenti attraverso altri utenti sembra che sia genuina, che sia appunto un'informazione di pancia, che è facile da ricondividere e che appunto non che sia manovrata dall'alto. Invece sappiamo benissimo che spesso questa informazione, se non è manovrata dall'altro per fini politici o di potere, lo è spesso almeno per fini commerciali.
Esatto, perché come dicevamo prima, sostanzialmente l'utilizzo di un'informazione virale è un modo per avvalorare un'informazione. La senti da tutte le parti, sei convinto che sei vero, che sia vero, quindi può essere vera un'informazione politica, che in realtà non è vera, ma tu sei convinto che sia vero perché la senti da tutte le parti. Può essere vera un'informazione commerciale, che quel tipo di detersivo pulisce meglio, lo dicono tutti, quindi sarà vero.
Esatto, quindi proprio a me piace molto questo concetto, insomma lo trovo molto importante, lo voglio sottolineare, e quello che è il fenomeno della pressione sociale, ovvero un'informazione che si ripropone in maniera attenuata, perché nessuno, diciamo, ti dice che quel detersivo è migliore di un altro a voce, né ti dice compra questo piuttosto che quell'altro, ma piuttosto il fatto di vederla in bocca a molti, di vederla sulle pagine tra i contenuti di molti, ti fa pensare che sia un'informazione rilevante, che sia una cosa di cui parlare, che sia una cosa a cui prestare attenzione, e appunto anche una cosa che probabilmente è vera perché lo dicono tutti, come può non essere vero. E questa tecnica del creare un consenso dal basso, se mettiamo un secondo da parte quello che è il ruolo commerciale degli influencer, a cui torneremo forse a dire due cose tra poco, prende il nome di astroturfing. Come astroturfing si intende proprio la creazione in maniera artificiosa di un consenso dal basso, ovvero si cerca di dare degli input a delle persone che poi li riproducono, che comunque magari dietro compenso o dietro qualsiasi forma di guadagno affermano di non avere nessun rapporto con quella o quell'altra azienda o quella o quell'altra corrente politica, e comunque di sostenere quella linea.
Sì, sostanzialmente, per chi fosse incuriosito, astroturfing è un termine deriva dal nome di una marca di erba artificiale che sostanzialmente veniva venduta con lo scopo di fare dei meravigliosi giardinetti all'inglese. Sapete, le case, la tipica casa americana col suo giardinetto, loro vendevano questa erba artificiale che tu la ponevi ed era tutta bella carina, eccetera eccetera. Sostanzialmente questa astroturfing, appunto, può essere per motivi commerciali, per motivi politici, ma è appunto la generazione questa generazione di consenso creata dando informazioni lusinghiere su un dato prodotto, su un dato politico, su un dato cosa che necessariamente
vediamo qui tra i casi possibili di astroturfing, abbiamo da quello commerciale a quello ambientale, ovvero di come le persone magari pubblicavano, comunque si riferivano a riviste scientifiche, a riviste semiscientifiche e pseudoscientifiche, si dice, di dati sui cambiamenti climatici che appunto erano attenuati, e presentando miriadi, come presentare molte firme, però qui quasi delle firme accreditate, diciamo finte accreditate, e cercavano di costruire un movimento politico che sembrava appunto dal basso, che sembrava non generato da una organizzazione promotrice, ma da chi poi o la scienza la faceva o gli utenti o i cittadini nel caso dell'astroturfing politico.
Sì, diciamo questo, diciamo, è soltanto uno dei delle tecniche utilizzate. Generalmente l'astroturfing si basa su l'uso di altre di altre tecniche abbastanza semplici, tipo appunto l'utilizzo dei cosiddetti sock puppet, puppet, che sarebbero i classici account finti, cioè persone pagate allo scopo di generare un numero infinito di identità virtuali, le quali possono partecipare come se fossero individui reali. Quindi tu puoi così avere le tue svariate migliaia di persone che votano a un sondaggio online privo di qualunque validità statistica, solo per dimostrare, tu generi il sondaggio solo perché sai che quel sondaggio finirà in quella maniera e allora ti darà un supporto, perché non sono, in realtà la gran parte dei voti di quel sondaggio non sono persone vere, diciamo.
Oppure un'altra che sempre viene citata qui è una pratica usata da delle ditte del tabacco, in particolare la Philip Morris, che all'inizio degli anni 90 aveva istituito un'associazione nazionale dei fumatori per sostenere il fatto che il tabacco non facesse così male, ma che dovessero deregolamentare le campagne contro il fumo nei locali pubblici e contro il fumo in nelle zone, appunto, per non fumatori, appunto, insomma, la politica statunitense di contrasto al fumo di tabacco.
Esempi di questo tipo ce ne sono tanti, ci sono appunto tutti i tantissimi studi contro che sono che vogliono dimostrare che non ci sono fenomeni di riscaldamento globale. La stragrande maggioranza di questi studi sono derivati da studi da statistiche su campioni molto ridotti o da percezioni o da cose che poi alla fine non superano nessuna controprova. Però siccome ce ne sono tanti, c'è l'effetto della pressione sociale.
Esatto, l'effetto di massa.
Tu senti tante voci, anche se nessuna di queste voci è realmente accreditabile, e tu a un certo punto ti convinci che quella cosa è vera.
Esattamente, e quindi diciamo, prima di forse vogliamo passare direttamente a dei casi che sono invece più legati alla nostra storia politica recente, o quantomeno proprio a quella del territorio italianissimo.
Certo, qua, anche perché qua abbiamo, diciamo, possiamo presentare una tecnica che non usa i classici sistemi dell'astroturfing, non usa i sock puppet perché usa persone vere, e non usa gli influencer, cioè persone pagate.
Cioè ce n'è uno solo di influencer qua.
Ce n'è uno solo di influencer, capitano, che è il capitano, e tutti gli altri sono volontari, quindi anche peggio gli influencer, almeno quelli sono pagati. Allora, ne abbiamo in realtà già parlato in questa trasmissione qualche mese fa, la interessantissima botnet della Lega Nord. Si tratta di un software che utilizza i sostenitori della Lega Nord per bombardare il web di messaggi del capitano. Si tratta praticamente, questa cosa qua è una botnet volontaria, si potrebbe definire, cioè tu ti iscrivi a questo sistema sostanzialmente concedendo il tuo account Twitter. E questo sistema non fa altro che ogni volta che esce una informazione che deve essere diffusa, questo lo invia a tutti gli iscritti a questa botnet volontaria, che sostanzialmente hanno dato credito a questa applicazione della Lega Nord, che permette di diffondere questa informazione e di replicarla in tutti, questa cosa funziona su Twitter, di replicarla su tutti gli account Twitter dei volontari.
Eh sì, in particolare il software che l'addetto stampa, il social media manager direi, di Salvini utilizza, ha un nome molto singolare, che è La Bestia. La Bestia è l'infrastruttura che tutto l'apparato stampa della Lega utilizza, appunto, per diffondere le informazioni, e attraverso La Bestia sono state c'è un'intervista su Rolling Stones abbastanza dettagliata con l'addetto stampa, che descrive appunto quelle che sono le che sono le caratteristiche di questo software e quelli che sono poi gli scopi, che appunto sono quelli di creare un consenso diffuso e di mappare in maniera precisa su internet quelli che sono i sostenitori di Salvini. Perché appunto l'idea è quella non di questa volta creare una botnet, come ne parleremo tra poco, come già aveva fatto qualche anno fa Salvini per la storia di Alfano Dimettiti, sì, che forse ne avevamo già parlato anche di questo.
Sì, ne avevamo parlato.
E quindi questa volta non è una botnet quella che viene creata, ovvero non sono degli account falsi o dei computer, dei robot che si attivano e che ricondividono le informazioni, ma stavolta sono proprio gli utenti. E quindi alla domanda "operano legalmente", che viene fatta dall'intervistatore a il direttore Alessandro Orlowski della Bestia, ovvero insomma il responsabile, non so se dice il social media manager di Salvini, e dicono: camminano su un filo molto sottile, il problema riguarda la gestione dei dati. Ad esempio, tempo fa hanno fatto un concorso "Vinci Salvini" e tu potevi registrarti al gioco online, e quanti più contenuti pubblicavi a tema Lega, maggiori erano le possibilità di incontrare Salvini. Questo è stato chiaramente un successo, dice il appunto l'ha detto il social media manager, perché non sapevamo fino a quel momento come individuare i sostenitori della Lega. E invece attraverso questa campagna promozionale di Vinci Salvini sono stati mappati, è stato capito quali erano gli utenti su Twitter su cui ci si poteva basare per ricondividere dei contenuti.
Sì, e diciamo che la Bestia in realtà ha anche un nome reale, perché questo qua era un nome utilizzato nel gergale, il nome è Lega Nord Illustrator dell'applicazione.
Sì, scusate.
No, vabbè, quello era il nome comune con cui lo chiamano, perché però, diciamo, il nome ufficiale di questa applicazione, che va detto passa alternativamente da esistente a oscurata, a non attiva, a esistente, infatti diciamo l'ultimo gemito di vita è stato in cui è ritornata in uso, è stato mi pare a gennaio di quest'anno. Comunque appunto questa applicazione non è utilizzata sempre, ma è utilizzata quando serve, cioè poco prima delle elezioni, quando ci sono messaggi da pompare, roba del genere. E sostanzialmente capire se questa cosa è legale o no è è strano, perché alla fine le persone che si sono iscritte a questa applicazione lo hanno fatto volontariamente. La questione è se è legale per i termini di per esempio Twitter, che una persona sostanzialmente conceda a un'applicazione la possibilità di scrivere sul proprio account Twitter. Questo, diciamo, non, secondo me non è proprio nei termini legali di Twitter.
E io direi che forse prima di tornare a raccontare altri casi specifici, forse due o tre casi specifici in cui la diffusione di informazioni fallaci sul web e approfittava del contenuto emotivo e della capacità di stimolare l'immaginazione delle persone, io metterei un altro breve pezzo musicale e poi tornerei a noi forse anche con qualche chicca sui meme. Forse dopo.
Sì, magari possiamo parlare un poco dei differenti canali di comunicazione per i differenti tipi di informazione. Con chi ci lasci?
Vi lascio con SBS.
Cercala dentro di te.
Vi lascio con. Però ho detto. Quindi metti in pausa questa.
Sibil
Elam, quest'altra che è luglio, agosto, settembre, nero degli area.
Ta'ala na'ish. تعال نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
جوكاري
tua realtà. Mi costringe a fare guerra all'omertà. Forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
E allora eccoci di nuovo sulle dita nella presa, Radio Onda Rossa 87.9 modulazione di frequenza. Torniamo a parlare di viralità e di diffusione dell'informazione politica sulla rete. E in particolare riapriamo andando a commentare un lavoro di inchiesta, un lavoro diciamo di inchiesta tecnologica e politica realizzato da un laboratorio in Serbia a Novi Sad, a cui ci siamo già riferiti più di qualche volta, che è lo Share Lab. E sullo Share Lab fanno veramente dei lavori molto interessanti, molto dettagliati di data analisi, e in particolare quello che citiamo questa sera è un lavoro che racconta della popolarità del premier e del partito di maggioranza serbo sui social. E in particolare quello che descrive l'articolo è di come quest'uomo, di cui ora vi trovo il nome, e di come quest'uomo si è costruito un'immagine politica attraverso i social e attraverso un'attentissima campagna mediatica, una campagna mediatica costruita dal suo media theorist Manuel Castells, e che appunto è costruita sulla fabbricazione e diffusione di messaggi che distorcono i fatti e inducono la disinformazione per lo scopo di avanzare gli interessi del governo. O anche, diciamo, secondo punto della linea di questo media theorist, è quello di fare censura di ogni messaggio mirato a mirato a guastare questi interessi e farlo anche criminalizzando la sorgente di questa informazione, di questa comunicazione, e appunto perseguendo il messaggero. E in particolare quello che facevano, appunto, sempre legati all'aspetto di data analysis, le persone dello Share Lab di Novi Sad, erano di analizzare l'utilizzo di alcuni tool, di alcuni software che il governo proponeva a proponeva agli attivisti, ai militanti, e utilizzare questi software per incitare le persone a comunicare, a pubblicare dei contenuti, diciamo, di un'area politica molto chiara, pubblicare dei contenuti in alcuni casi di diffamazione della sinistra o comunque degli altri oppositori di governo, o in altri casi proprio dei contenuti a sostegno del governo. E non si fermavano qui, ma andavano ben oltre e riuscivano fino anche a dare il punteggio al militante, riuscivano a dare un punteggio all'attivista in base a quanto avesse pubblicato, quali contenuti avesse prodotto, e lo facevano quindi in una struttura di gamificazione, ovvero il militante veniva premiato per quello che faceva, e appunto si basava su dei meccanismi psicologici che abbiamo forse discusso altre volte, che sono quelli della gamificazione, quindi del rendere piacevole un'azione che in realtà non lo è un, in qualche modo un lavoro, o se è perfettamente inutile forse per la persona che la produce, insomma in generale comunque è un meccanismo di rendere gratificante ciò che di principio non lo è. Quindi vediamo che l'astroturfing in questo caso è una strategia messa in campo a livello politico generale, un'intera struttura di governo che diffama o promuove i suoi contenuti, e che lo fa attraverso dei tool che vengono installati su computer o i cellulari dei militanti. Ma questo non è l'unico caso, diciamo, di diffamazione politica ad opera di una corrente, di un movimento che in questo caso chiaramente era il governo, poteva utilizzare risorse e mezzi ancora più a sua volontà, ma ci sono anche degli altri casi, ad esempio quella che è la campagna politica italiana rispetto alla reintroduzione, la legittimazione, chiamerei il revisionismo storico, rispetto al fascismo, utilizza spesso quelle che sono delle tecniche virali, che sono delle tecniche di memetica, credo si possa dire, e proprio al fine di costruire un'informazione falsa o comunque di deformare, trasformare la realtà in modo che sia vantaggioso per qualcuno che in realtà non se lo merita.
O comunque per, diciamo, per difendere un'idea, una posizione. C'è da dire, questa cosa è comune in tantissimi stati, comune in Turchia, in Iran, in Cina, diciamo in Italia si supponeva che fosse un pochettino meno comune, però in realtà c'è pure. Un caso di questo, per esempio, è la recente polemica su Pasolini. Polemica che in realtà Pasolini non c'entra assolutamente niente in tutta la faccenda, ma che è stata lanciata con un'ipotetica lettera a Moravia di Pasolini, dove sostanzialmente veniva difeso, nel senso, veniva attaccato l'antifascismo, e quindi sostanzialmente difeso in un certo senso l'idea del superamento del fascismo, cioè del fatto che ora non ha più senso parlare di fascismo, ormai che il fascismo storico è passato, il nostro caro capitano che abbiamo menzionato poco fa è quello che ci ha abbondantemente twittato su questa cosa, come per dimostrare la sua teoria che è inutile attaccare il fascismo perché il fascismo non esiste più, che i politici, e che mette in bocca a Pasolini praticamente le parole che i governi che parlano di pericolo fascista lo fanno per nascondere i problemi del paese.
E sì, ora, quindi travisa completamente quello che è il messaggio di quest'autore, che sicuramente calato nella sua epoca era più che un antifascista.
Sì. E soprattutto travisa pure l'oggetto, cioè la lettera non c'era, era proprio un falso. Quindi qua non si tratta solo della normalissima montatura che viene fatta spesso in ambienti di destra, che corrisponde a estrapolare dal contesto una qualcosa per renderla in forma di slogan e poi bombardare questa cosa sotto forma di slogan. Qua si tratta che la stessa cosa che veniva usata come slogan in realtà non esisteva, era una cosa fatta da diciamo che si era fatta in un'altra epoca, da un altro autore.
Sì, da Lorenz Ferlinghetti in particolare, che era un autore della Beat Generation, se non sbaglio. e che appunto insomma chiamava a... In realtà il testo, se lo si legge, non credo che sia in alcun modo in linea con quelle che sono né le idee fasciste né le idee della Lega, della Lega odierna.
Assolutamente no, ma perché...
proprio, cioè, come dicono su Giapp, dove l'articolo è attentamente commentato, probabilmente qualcuno ha visto la parola nazione e si è eccitato all'istante, perché poi se uno va a leggere il testo non c'è veramente niente di nazionalista, anzi.
Sì, questo, in questo c'è la doppia tecnica, è stata effettuata la doppia tecnica in sequenza. Prima è stato creato l'oggetto da commentare e poi addirittura l'oggetto stesso è stato alterato in maniera tale da sostenere una posizione.
Eh sì, comunque questo non è l'unico caso, io forse ne ho confusi due, quello della lettera a Moravia e quello della poesia Pietà per la Nazione, ma comunque l'idea è la stessa, è che delle parole vengono messe in bocca a uno o a quello o a quell'altro autore, approfittando magari della poca conoscenza, della poca profonda conoscenza dell'autore da parte di chi naviga nel web. Io stesso la figura di Samora Machel non la conoscevo, ma Samora Machel era un'attivista del Mozambico nel fronte della liberazione del Mozambico, che in una foto con Fidel Castro gli viene associata una frase in cui sembra che l'attivista sia contro l'immigrazione, perché l'immigrazione dovrebbe far tenere la forza lavoro nel proprio paese, e questa cosa è inventata di sana pianta e è funzionale a far scattare nella mente delle persone, che magari in questo caso vedono un uomo con Fidel Castro, quindi probabilmente un militante di sinistra, e lo vedono dire una frase che invece è piuttosto di destra, allora c'è una sovrapposizione, diciamo, del contenuto, e sembra che comunque anche frasi di destra vengano dette da uomini di sinistra, allora non sono così troppo di destra e allora si possono utilizzare, si possono ricomunicare.
Sì, è un principio appunto di annacquamento delle idee, perché se tu riesci a dimostrare che le tue idee non sono sono moderate, nel senso, diciamo, nel senso comune del termine, cioè che tu quando dici quelle cose non stai dicendo una cosa estremista, ma stai dicendo una cosa su cui tutti sono sostanzialmente d'accordo.
Né rossi né neri, ma liberi pensieri.
Sì.
No, è esattamente una cosa, appunto, viene annacquata l'informazione, e diciamo che questo ci collega alla puntata precedente, che se volete potete riascoltarla sul nostro sito, che in cui introducevamo il collettivo Nicoletta Bourbaki per parlare del revisionismo operato da gruppi fascisti organizzati su Wikipedia. E forse non abbiamo molto altro da dire rispetto all'utilizzo delle botnet e della viralità in ambito politico. Ovviamente anche queste immagini che abbiamo citato alla fine.
In realtà ci sarebbero tante cose da dire, ma noi abbiamo un termine per questa trasmissione e siamo abbastanza vicini a questo termine.
Quindi
possiamo andare verso la conclusione di questo argomento, direi.
Sì, perché poi ci abbiamo molto altro da dire, quindi se stasera volevate andare a dormire presto avete sbagliato serata, perché oltre a commentare brevemente in conclusione quelli che sono i mezzi su cui insomma un minimo, non un'analisi tecnica, perché purtroppo non essendo noi utenti di molti dei social network più popolari, sì, non abbiamo molto da commentare, sì, insomma non abbiamo dell'esperienza personale, forse ne verrà fuori dell'esperienza, ma chissà,
vedremo. Diciamo che la questione che comunque va considerata e va tenuto in accordo in considerazione il fatto che ci sono tanti mezzi possibili per diffondere sia i meme sia informazioni virali di vario tipo. Abbiamo visto già da quelle protovirali all'inizio, che si diffondevano anche senza internet, semplicemente con la radio. Ora su internet abbiamo vari tipi di canali possibili, cioè abbiamo i social network classici tipo Facebook, che per esempio permette a un tipo di informazione. Twitter permette un altro tipo di diffusione dell'informazione, perché è più sul principio del botta e risposta. Ora, quello che noi possiamo dire su queste cose ovviamente è limitato, perché dato che noi non siamo né su Facebook né su Twitter, perché la nostra religione ce lo proibisce,
esatto,
allora dobbiamo trovare qualcuno che
non ci proibisce di invitare delle star e in particolare qui abbiamo una star di Facebook che ovviamente rimarrà incognita il nome, che però ci racconterà il suo meme preferito da quando naviga i mari protetti
e sicuri di
i mari
Facebook.
Protetti e blu nel mare azzurro di Facebook. Allora,
e ci farà finalmente imparare qualcosa su un nuovo mondo.
Diciamo Brodo Star più che altro. Comunque, detto questo, detta questa cazzata,
l'abbiamo invitato diciamo di sua controvolontà, ma noi volevamo l'esperienza diretta della memetica e quindi non poteva mancare. Ecco,
ci voleva un utente serio di Facebook, non bastavano i lurker della domenica.
Allora, intanto i meme soprattutto, come dici te. Però niente, a me quelli che mi hanno più colpito in assoluto ovviamente sono stati quelli sulla religione, che sono quelli più interessanti, quelli sulla figlianza. Io ho delle mie idee personali ovviamente su queste cose che mi terrò, però ci sono delle cose che sono molto interessanti sia sulla sovrappopolazione e sulla visione della sovrappopolazione.
Ma tu vuoi dire in qualche modo che questi meme possono anche fare critica, certo, sociopolitica, cioè che sono anche un modo di fare satira?
Certamente sì, secondo me se usati bene, come tutti i mezzi, si possono utilizzare anche in questo senso qua, perché possono essere utili ovviamente come tutte le cose, se uno ha un minimo di spirito critico, quindi riesce un attimino a capire il contesto, quindi parte da una conoscenza personale, quindi una informazione, istruzione sull'argomento, perché ovviamente è impossibile avere una scuola che ti possa insegnare come vivere su internet, né tantomeno sui meme, né su tutto il resto. Però chiaramente andare su un discorso di autoinformazione e da lì poi spirito critico, divertimento, e allora puoi andare anche, come dire, a inventarti un nuovo modo per migliorare l'approccio, nel senso da un punto di vista anche sui social network che tanto odiate, però si possono utilizzare in modo positivo, quindi dare un aspetto come dire critico e poi anche informativo e anche satirico, ovviamente, che è la cosa più divertente, perché così deve essere.
Sì, rispetto a questo tema io però aggiungerei che il meme ha quella capacità di comunicare un'informazione che sia semplice, sia diretta, appunto, di pancia, e purtroppo, per fortuna, però, quando si vuole fare un ragionamento più complesso, delle volte la satira deve essere un po' più costruita, perché magari commentare e distruggere è facile, far ridere, però d'altra parte se si vuole invece costruire un messaggio che sia produttivo in qualche modo, che abbia una finalità più lungimirante che quella della critica e della satira, farlo attraverso un'immagine, questo senza dubbio è difficile, e come diciamo in qualche puntata fa, anche farlo attraverso i social network non è banale, perché la comunicazione è molto più rarefatta o comunque meno densa di contenuto. Se vuoi aggiungere qualcosa,
ti posso dire che questo ragionamento è giusto, però ovviamente come tutte le cose può essere costruito anche sul lungo termine, come tutte le esperienze un pochino più complesse, quindi non è solo il meme. Alle volte i meme hanno dei ricorsi, quindi puoi rincontrarli, possono generare dei piccoli mondi, piccoli universi, dove ovviamente puoi trovare anche un senso, diciamo, molto più complesso e strutturato rispetto al meme sciottino che ti entra così nella testa improvvisamente, che ti rimane, ti fa ridere o magari ti fa pensare per un solo secondo. Però se in alcuni casi mi viene in mente delle cose abbastanza facilone, però diciamo molto più costruttive, legate proprio alla religione e quindi a un approccio anticlericale, e si creano dei piccoli mondi che poi magari un giorno ve li racconterò, però come approccio molto più complessi, dove puoi realmente dare una direzione a questa cosa, perché non è solo il meme singolo, ma è un piccolo universo che si genera.
Sì, diciamo un interessante ragionamento, che però riguarda quello che può essere vista come una seconda lettura di questi meme. Come noi dicevamo prima, il messaggio virale è caratterizzato ad essere più veloce nella diffusione che nell'elaborazione. Tu stai parlando di un secondo passaggio, cioè quando il messaggio già c'è e tu ci ripensi sopra, che è un livello successivo. Comunque, diciamo, chiudiamo su questo argomento.
Sì, io aggiungerei che, insomma, quello che è interessante forse dei meme, e che, non so, almeno a me affascina molto, è il fatto che il messaggio non sia il contenuto dell'immagine in sé, ma sia piuttosto costruito sulla relazione tra più immagini, tra più utenti e più utenti all'interno della comunità, e che quindi in qualche modo sia un vero simbolo linguistico, ovvero abbia una vera trama di significati che poi va a interpretare, e che poi possono essere appunto arricchiti o travisati aggiungendo altri componenti all'immagine o alla struttura del
simbolo. Il meme si evolve, come abbiamo detto più volte.
Noi passiamo a qualche cosa di completamente diverso, ma prima di farlo torniamo a un pezzo virale che ha cambiato la vita di molti e molte, e che su questo tema non potevamo non riproporlo.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 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 옵. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵.
옵, 옵,
강남 스타일. 옵, 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 옵.
옵, 옵, 강남 스타일. allora, 강남 스타일 non è una radio commerciale come le altre, ma è una radio che invece si sostiene sulle iniziative di compagni e compagni ascoltatori, che ci auguriamo, di solito non si sentono Gangnam Style, così se se l'erano persa noi gliel'abbiamo riproposta anche da questi microfoni liberati. Io mi auguro che nessuno venga a cercarci per aver messo
Gangnam Style. Questa cosa, però. Ma questa cosa non è esclusa.
E noi ritorniamo alla trasmissione dove abbiamo parlato di astroturfing, quindi consenso costruito dal basso per le informazioni politiche. Abbiamo parlato di viralità, abbiamo parlato di dei molti aspetti dell'informazione che si diffonde sui mezzi, sui social network, e torniamo invece al mondo reale, alle cose che succedono davvero, e lo facciamo insieme a dei compagni che...
Sì, diciamo che questa volta, visto che siamo andati molto per le lunghe, vi risparmiamo le solite pillole, e invece delle pillole presentiamo dei nuovi spazi che... e dei nuovi laboratori che si stanno venendo fuori nel mondo dell'informatica.
E quindi ippip urrà, perché se nel digitale succedono cose brutte, nel reale invece andiamo a bomba. E quindi
insomma,
appunto
bomba.
Vabbè, andiamo bene, dobbiamo fare qua, siamo contenti, ottimisti. E in particolare ci sono appunto due collettivi, uno romano e uno fiorentino, di cui avremo una corrispondenza tra poco, ma qui abbiamo in studio gli organizzatori, fondatori, delle persone che ci stanno, fanno cose nello spazio Officine Informatiche di Astra CSA al Astra. Tufello, CSA Astra del Tufello, se non mi sbaglio. E allora okay. Ciao.
Allora sì, il posto è Astra 19, che sta in via Capraia 19 al Tufello. L'idea nasce dal dare un posto aperto al territorio, libero, gratuito e democratico, dove fare cultura tecnologica, cioè fare comunità, incontrarsi con il quartiere, che è un quartiere popolare a cui mancano molti luoghi di aggregazione, luoghi di riflessione, luoghi di cultura, per riflettere sul digitale, sul rapporto fra questo e la tecnologia. Non vuole essere un posto per addetti ai lavori, ma aperto a chiunque. L'idea è un po' sulla falsariga delle ciclofficine, fare un posto dove tu vieni, hai un problema, vuoi un suggerimento su software o hardware, ti viene dato e ti vengono dati gli strumenti anche per risolverlo da solo.
E quindi uno spazio fondato sulla condivisione, su quella che è proprio l'idea forse propria della comunità, che era sicuramente condivisa da questa redazione, da molti compagni e compagne con i quali interagiamo, che c'è alla base del saper fare, cioè il saper condividere, il saper comunicare agli altri e imparare in maniera di gruppo, in maniera collettiva, aggiustando il tiro, migliorando dagli errori degli altri e condividendo anche appunto quelli che sono i propri sbagli. E avete qualche esperienza in particolare che volete raccontarci, o delle cose su cui vi concentrate in particolare da quando avete iniziato? Ci sono dei temi?
Allora sì, diciamo che al di là del lavoro basale di Officine Informatiche, che appunto incontrare gente del quartiere e riflettere insieme su temi di tecnologia e società, ma anche su quali strumenti utilizzare, cercare anche di concentrarsi. Noi abbiamo anche un gruppetto più stretto, che ovviamente è aperto, chiunque vuole entrare può farlo, e pensavamo di, per esempio, di lavorare nel tempo alla traduzione e diffusione di materiali online, al mantenimento e sviluppo di software libero, ma anche, perché no, di dotare Astra e Puzzle, il centro sociale, il bene comune lì vicino, di un sito internet.
E quindi proprio un aiuto anche tecnico in qualche modo, cioè rimettersi e sporcarsi le mani con la tecnologia, non stare qua dietro ai microfoni a commentare, a raccontare dell'astroturfing, ma veramente cambiare schede madri e rimettersi a sistemare computer vecchi e a rimettere a posto, insomma, perché voi avete visto, siamo venuti alla presentazione, avevate un computer che era particolarmente vecchio, però funzionava, cioè che fate?
Come è possibile che funzionava?
Come avete costruito il vostro laboratorio? Quali sono stati gli ingredienti base?
Beh, innanzitutto questo progetto è nato da pochissimo, quindi abbiamo inaugurato giovedì scorso, e la prima cosa che abbiamo fatto è stato comunque dotarci di uno spazio, quindi abbiamo rimesso a posto un locale che stava dentro il centro sociale Astra, e l'abbiamo dotato di computer, ovviamente li abbiamo fatti rinascere, comunque hardware vecchio che riesce a fare il suo sporco lavoro anche grazie a del software libero come può essere Linux, e questa cosa ci ha permesso anche di, appunto, di fare la presentazione iniziale. E comunque questo è un progetto che vorremmo portare avanti, perché crediamo anche nel riutilizzo delle risorse. Cioè, un computer anche di 10 anni, se non ci devi fare montaggi video o cose particolarmente onerose, funziona benissimo, ci puoi navigare su internet, ci puoi editare i tuoi file, ci puoi rispondere alle mail.
E quindi anche una sorta di consapevolezza, cioè conoscere lo strumento che lo si vuole usare, non pensare che ogni computer debba essere il più avanzato ritrovato tecnologico, che deve avere tutta la risoluzione del mondo o quanta potere computazionale si voglia, ma magari riconoscere che se su quel computer basta leggerci le mail, vedere forse un video su YouTube e magari scrivere due linee di uno script, insomma di un software leggero che deve girare senza far troppi danni, quello si può usare tranquillamente un computer d'epoca e rimetterlo a posto senza doverne comprare uno nuovo.
Ecco, sì, abbiamo rivitalizzato 5 scassoni che adesso sono perfettamente idonei per quello che deve fare un utente medio. Adesso funzionano e sono a disposizione. Il lavoro non è stato neanche tantissimo e penso personalmente che c'è tanta gente che anche per una questione puramente estetica o per il marketing che ce l'ava il cervello compra nuovi device e invece potrebbe benissimo mettere a posto quelli che ha, una questione anche ecologica.
E comunque oltre a tutto questo vorremmo anche organizzare nel corso del tempo, comunque anche con l'aiuto delle persone che attraverseranno quello spazio, anche organizzare dei workshop o degli incontri dove si possono approfondire delle tematiche che dove noi non per forza ne siamo, diciamo, informati o comunque ne siamo interessati ma non per questo esperti, e quindi anche creare questa sorta di comunità appunto tramite l'invito e la condivisione del sapere anche di persone che magari non sono direttamente collegate con questo progetto ma che saltuariamente ne possono entrare a far parte e comunque diffondere ed aiutare altre persone a capire questi concetti.
Quindi, quando e dove ci vediamo?
Sì, noi ci vediamo al centro sociale Astra, che è al Tufello, Roma, via Capraia 19, tutti i giovedì alle 18. E se ci volete contattare potete farlo attraverso la pagina Facebook di Astra o tramite mail all'indirizzo officine.astra@inventati.org.
E allora grazie che siete venuti a trovarci in studio e che ci avete raccontato di questo progetto. Aggiungeremo dei riferimenti nel commento, insomma, legati al podcast, allo streaming di questa trasmissione. E passiamo invece ad una...
Grazie a voi
per essere venuti.
E ci auguriamo che tra le operazioni che vorrete fare in futuro sarà superare la pagina Facebook come sistema.
Siamo assolutamente d'accordo.
Sì, no, infatti raccontatela questa, perché è importante tutta la nostra condivisione.
Questo è assolutamente il primo progetto che vogliamo portare avanti, anzi anche per appunto perché questa cosa
per
è
essere coerenti
non solo nel nostro gruppo ma anche in quelli che ci orbitano intorno, e svincolare tutta l'informazione dalle pagine Facebook ci sembra doveroso.
È una vergogna a cui rimedieremo a breve.
Ok, così va meglio.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a voi.
E allora, andiamo avanti con le belle notizie e andiamo in particolare a parlare, anzi ad ascoltare l'intervista che è stata girata in questo weekend da un nostro inviato che era a Firenze e è andato all'apertura, all'inaugurazione di un altro spazio di hacking, un altro centro sociale appunto a Firenze, che io ora su due piedi non mi ricordo, ma credo che lo spazio fosse la Polveriera, quella dove veniva ad aprirsi questo nuovo collettivo.
Ma ce lo dirà lui nell'intervista,
infatti, che io lancio, ci provo, cioè sono stato quasi bravo fino adesso col mixer, eccola a voi.
La Polveriera, per fare a voi la presentazione di un nuovo hacklab proprio nella città di Firenze. E allora lascerei subito la parola a voi per presentare in poche parole IFDU.
Eccoci. Allora, IFDU è appunto, come appena detto, il nuovo hacklab fiorentino. Sottolineo nuovo perché non è il primo hacklab che Firenze vede. È esistito per tanti anni un hacklab, purtroppo negli ultimi anni era scomparsa questa figura, e noi siamo ben felici di riproporre un laboratorio autogestito.
Allora io, come prima domanda, vi farò una domanda sul nome piuttosto particolare. If Do, vi va di spiegarci proprio che cosa significa e quindi qual è l'idea che gli sta dietro?
Ok, If Do è presa come funzione con le due componenti, appunto If e Do, bipartita così, starebbe a significare, per quanto riguarda la prima parte, cioè If, vogliamo fare riferimento alla nostra condizione, che è una condizione necessaria e sufficiente, ed è una condizione di tendenzialmente scontentezza nei confronti di quello che ci circonda, e con Du il riferimento si sposta al mondo delle possibilità, partendo da questa condizione che appartiene ed è squisitamente tipica del mondo reale. In realtà passiamo all'azione, alla nostra reazione nei confronti di queste cose che non ci piacciono e che vorremmo cambiare. Ci piace Du, e non un verbo specifico, perché probabilmente allude alla totipotenza dell'azione, è una cosa generica.
Allora, parlo, no, di possibilità di fare delle cose, quindi, no, del non rimanere fermi in questo caso di fronte alle tecnologie, ma chiaramente anche di fronte a tanto altro. Invece magari parliamo anche dell'opportunità, come è capitata di scoprire, no, magari in chi ci sta a fianco, la voglia di smanettare con le tecnologie, di riconoscersi in qualche modo tra simili. Come vi è nata questa idea?
Beh, l'idea ci è nata prima di tutto partecipando a una realtà già più che esistente, affermata in Italia, che è quella della comunità Hack Meeting, che ogni anno si ritrova a giro per l'Italia per promuovere e divulgare esattamente questo tipo di conoscenze e di pratiche. Da qui ci è venuta la voglia e abbiamo sentito la necessità di portare avanti questo tipo di percorso più nel quotidiano all'interno della nostra città, perché alla fine la tecnologia è una cosa che ormai è utilizzata più che da tutti e troppo spesso senza neanche ragionare su quello che effettivamente si sta facendo.
Ecco, e quindi vi siete già dati, non so, degli appuntamenti, delle iniziative, delle idee di cose che vorreste costruire nell'immediato futuro, proprio per lavorare su questo tema?
Allora, i primi appuntamenti sono senz'altro quelli con i corsi, corsi anche per principianti che abbiamo organizzato, che riguardano l'ambito dei sistemi e reti. Sono corsi che inizieranno a ottobre, andranno avanti fino a dicembre. Li abbiamo voluti anche come, per preparare del terreno fertile per quanti di noi non sono propriamente addetti ai lavori, e quindi vogliono, la nostra intenzione è livellare il grado di conoscenza rispetto a certe tecnologie, anche e soprattutto per dopo, nella fase più sperimentale, della quale nella fattispecie abbiamo qualche idea di come si svilupperà, ma non è del tutto chiara, definita e pianificata. Però appunto vogliamo innanzitutto portare tutti allo stesso livello e a seguito vedere cos'è che succede una volta che è avvenuto questo momento di autoformazione, ecco.
E ci sono già degli appuntamenti pubblici, delle date che possiamo dire in radio per chi fosse interessato e che ci ascolta da Firenze o dintorni?
Assolutamente sì. Allora, a Club intanto si riunisce ogni mercoledì presso la polveriera Spazio Comune, che è in via Santa Reparata 12 a Firenze, dalle 18, e già da mercoledì prossimo, quindi mercoledì 10 ottobre, ci sarà il primo appunto il primo la prima il, la prima giornata di introduzione al corso di reti e sistemi, che inizierà a affrontare la componentistica dei computer, e da lì in poi per 3 settimane ci saranno appunto ogni mercoledì ci sarà una di queste puntate introduttive, e dalla 4ª settimana si avvierà il vero e proprio corso di sistemi e reti, che come sempre ogni mercoledì porterà avanti il discorso. Inoltre abbiamo già organizzato per il 7 di novembre, che sarà sempre un mercoledì, quindi ci sarà una pausa da questi corsi, un appuntamento di divulgazione in cui sono invitati è invitata la rivista Zapruder a presentare il numero 45, se non sbaglio è il penultimo numero di Zapruder, che si intitola Hack the System e che parla proprio di hacking, comunità hacker e queste cose qui.
Va bene, allora grazie per l'intervista e buon hacking per il futuro.
E allora ascoltiamo questo pezzo. Nel frattempo facciamo una telefonata, una corrispondenza, perché questa volta invece andremo a introdurre un tema che non è così felice, ma si tratta di uno sgombro, dell'ennesimo atto di repressione compiuto da il governo, i poteri forti o poco forti dell'università, insomma compiuto da chi sta in alto per distruggere quello che viene costruito dal basso, con la fatica, con la rinuncia anche al proprio tempo, con appunto un impegno che è spontaneo, un impegno di rabbia e di volontà. E per far questo andiamo a sentire i compagni e le compagne della ciclofficina di fisica, che chiameremo al telefono tra un secondo. Nel mentre vi diamo delle informazioni su chi è l'autore di questo pezzo, è Omar Suleiman. Omar Suleiman, che è nato con i matrimoni, è nato andando a fare gli spettacolini con la tastierina. E è diventato famosissimo su YouTube per quello che ha realizzato. Allora, diciamo che veramente non a caso questo pezzo ci introduce questa telefonata, quindi parliamo con un compagno della ciclofficina di fisica che dovrebbe ora sentirsi. E invece no, è caduta la linea. Fortuna, questo pezzo è molto lungo, io del resto ve l'avevo detto che col mixer non era facile, e comunque rimanete in ascolto, perché quello che facciamo è invitarvi a presidiare domani nel Dipartimento di Fisica, a dare sostegno e solidarietà ai compagni e le compagne della ciclofficina di fisica, che sono stati simpaticamente murati fuori dal loro spazio e che, ecco, riproviamo a rimetterli in linea. E ci senti? Ci senti? Ci senti? Prova. Allora, chiaramente ci sono delle difficoltà, ma noi le supereremo, non vi preoccupate.
Ah, oh, mi senti? La senti la musica? Perfetto, senti la musica, secondo me stiamo in onda e stiamo facendo ridere gli nostri ascoltatori. Io provo ad attaccare, vediamo che succede.
Senti?
Io sento, sì, salve.
Ah, buonasera. Fantastico, ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravissimi. Un applauso alla redazione che è in sala. Un gesto di chiara collaborazione, per fortuna che c'erano i compagni e le compagne delle officine informatiche. E ma allora, ci senti?
Io sento, voi mi sentite?
Forte e chiaro. Allora, guarda, noi non abbiamo detto molto, se ti va di raccontarci la vicenda che è accaduta e insomma riassumere in qualche minuto quello che stiamo facendo, anzi che state facendo, e cosa accadrà domani, te ne saremmo veramente molto felici. E insomma, sì, dici tu.
Ok, vabbè, diciamo non mi dilungo troppo su spiegare cos'è stata e cos'è insomma l'officina di fisica, perché no, più volte è stata, insomma, ha partecipato anche a varie cose in radio. Mi limito solo a dire che era uno spazio autogestito dagli studenti all'interno del Dipartimento di Fisica, che negli anni ha portato avanti numerosissime attività anche largamente partecipate, e in qualche modo si poneva come uno spazio veramente per viversi l'università in un modo alternativo, e che negli anni dal 2009 insomma ha cercato di portare avanti questo spirito. Di fatto prima dell'estate ha lasciato questo spazio perché per permettere di fare dei lavori di ristrutturazione che servivano per mettere in sicurezza l'edificio, quindi diciamo ce ne siamo andati con l'idea che questi lavori, anzi con la promessa, diciamo, che questi lavori sarebbero ci hanno detto che questi lavori sarebbero durati un paio d'anni e
lavori tra l'altro quindi, insomma, che sappiamo che sono dovuti al fatto che già negli anni 60 andava un sacco di moda costruire dove non si dovrebbe, vero?
Sì, purtroppo c'è stato questo abuso edilizio negli anni 60 che ha sovraccaricato la struttura dell'edificio e negli anni si è arrivata a una situazione comunque di rischio per cui era strettamente necessario fare questi lavori. Quindi, insomma, se c'è anche lo zampino comunque di un'edilizia troppo estesa e abusiva. Però di fatto quello che è successo è che in realtà qualche giorno fa questi lavori sono terminati in modo che appunto l'area del corridoio e dell'officina era di fatto messa in sicurezza, perché erano stati messi queste travi d'acciaio. Fatto sta che appunto è stato tolto il cantiere, quindi dopo soli 3 mesi dall'inizio dei lavori, e l'officina ci è stata fatta trovare murata, quindi con l'impossibilità di entrare. E questo diciamo è una chiara dichiarazione di intenti che diciamo nell'attesa di capire cosa fare con quel tipo di spazi è impedito agli studenti di riprendersi e di riutilizzarlo, quindi diciamo fino alla fine totale dei lavori, che ora stanno proseguendo al primo piano, ci sarà uno spazio vuoto con tanto eco all'interno del dipartimento, mentre gli studenti continueranno a dover mangiare a pranzo se piove stipati in un'aula, a dover studiare.
Sì, un dipartimento che non gode di spazi. Un dipartimento che non gode di spazi per gli studenti, dove lo spazio è quello che è arrangiato e chi arriva prima gode, e tante volte dobbiamo dire che forse è anche un dipartimento che sta meglio di altri, tant'è che vengono da metà città universitaria a studiare nella biblioteca e nelle aule di fisica.
Sì, questa è un po' la situazione appunto la quotidianità di uno studente che è permesso ora fisica è quella di andare all'università a seguire le lezioni e poi andarsene a casa, perché di fatto non ci sono spazi per viversi l'università oltre il momento di riempimento nozionistico attraverso la lezione frontale, e quindi tutto quello che può essere il lato più di crescita personale che ti può dare l'università e che dovrebbe dare l'università è molto difficile, è molto limitato proprio per l'assenza di spazi in cui poter invece ragionare, studiare insieme Sì, quindi appunto c'è una oggettiva carenza di spazi riconosciuta, ma è abbastanza diffusa quella le persone che lo frequentano.
Quindi io direi che quello che si tiene domani non è solo un presidio a sostegno della ciclofficina e dell'officina di fisica, ma è piuttosto proprio un grido di chi vuole, di chi è complice contro l'università, di questo andare a fare gli esami dell'università, esamificio di università, appunto in qualche modo disumana, che è pensata solo come un luogo dove imparare, acquisire delle competenze e non avere il tempo di condividere. Quello che appunto ci sarà domani sarà un presidio a sostegno della condivisione di tempo, della condivisione di spazi e della socialità tra le persone, che possa essere poi un mezzo per la costruzione di momenti di sia di lotta che di conoscenza condivisa, giusto?
È proprio così, infatti ci vediamo domani alle 13 sul piazzale di fisica, edificio Marconi, quindi fisica vecchia, con un pranzo sociale dalle 13 e poi a seguire
un pranzo
alle
sociale che è un po' particolare, no? Che si mangia domani?
Abbiamo il menù, diciamo, conta appunto porchetta e alternativa vegana e vegetariana, quindi insomma potranno essere soddisfatti.
Sì, che dicono che l'alternativa vegana e vegetariana tenga testa alla porchetta, tra l'altro.
Cosa non ho capito?
Dicono che l'alternativa tenga testa alla porchetta.
Assolutamente, noi non abbiamo, diciamo, messo in campo i nostri migliori chef.
Va bene, allora ci salutiamo, grazie per questo momento che ci ha ricordato di quanto è importante lottare anche nella quotidianità e non solo appunto nel mondo digitale. Non serve fare retweet, ma quello che serve è starci con il proprio corpo, con la propria persona, stare lì e scontrarsi contro le ingiustizie e gli espropri, gli sfratti e gli sgomberi.
Sì. Buona
serata, ciao, grazie.
Buona serata.
E allora io direi che siamo in conclusione, se vogliamo aggiungere.
Abbiamo abbondantemente sforato il nostro tempo normale, quindi diciamo possiamo anche concludere questa trasmissione.
Eh sì, ma non c'è gusto se non, insomma, si va un po' lunghi. Tanto certo. A quest'ora, se avete cominciato a sentirci, poi magari siete rimasti affezionati o forse no. Allora sfumiamo di nuovo con Suleiman e un saluto particolare a chi ci ha ascoltato privato della propria libertà. Un saluto ai compagni e le compagne che ci hanno ascoltato in diretta streaming o in diretta web. E alla prossima puntata, che sarà tra due settimane, di domenica alle 21. Ciao, dalle dita nella presa. Warne, 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 warne